Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
In che cosa ti stai impegnando nella vita in questo periodo, giorno per giorno? In che cosa stai sperando in questi giorni? Cosa stai sperando? Stai sperando che si possa risolvere quel problema in casa, lavoro, quello che sia? Stai sperando in qualche acquisto, piccolo o grande che sia? Stai sperando in qualche miglioramento di una situazione difficile? Stai sperando in un po' di pace? Stai sperando in una vacanza? In cosa stai sperando? Stai sperando di raggiungere un certo traguardo? Qualche la laurea, promozione di lavoro, qualcosa? Il mio punto è che noi speriamo tutti in qualcosa, in un viaggio, in un cambiamento. Speriamo tutti in qualcosa. Cioè, tante persone sperano che un'altra persona possa essere più buona, meno di peso. Speriamo in tante cose. Però in realtà la maggioranza, infatti tutto quello che ho menzionato e tante altre cose, potrei dire tutte le cose terrene in cui possiamo sperare non possono soddisfare il nostro cuore. Immagina con me che tu sia a letto pieno di tumori e i dottori dicono: guarda, se vuoi ti mandiamo a casa perché tu morirai, non c'è più niente da fare. Ti diamo delle medicine per il dolore e resti con tua famiglia, è un ambiente meno brutto. E tu sei lì con ore e ore da pensare, ti mettono in bocca tutto, non puoi. Tu sei lì pensando alla tua vita. Io posso dirti una cosa: se tu hai mezzo buon senno, le cose che ho elencato, le cose di solito di cui speriamo, le cose che forse tu stai sperando oggi, non è che ti danno consolazioni. Affrontando l'eternità e il Signore, il giudizio, non è che ho fatto un buon lavoro, il mio lavoro andava bene, ho fatto una buona famiglia, ho potuto viaggiare, ho potuto, metti tu nel vuoto quello che vuoi, ho potuto fare quello che volevo. Non ti dà consolazioni, non ti dà un cuore soddisfatto. In realtà la grandissima maggioranza delle cose in cui tendiamo a sperare non importano e non possono soddisfare i nostri cuori anche quando riusciamo ad ottenerli. La persona che dice: vorrei solo che lui mi trattasse meglio, ok, lei si smettesse di lamentare, ok, cambi quella situazione di lavoro, ma quando quello succede, non è che la persona, da quel giorno in più, sta bene. No. Quanto il nostro cuore ci inganna. Allora, che cos'è che vale veramente? Che cos'è che soddisfa il cuore? Che cosa ti farà stare bene per tutta la vita e poi stando su quel letto, riflettendo: oh, grazie Signore, grazie che mi hai fatto capire la mia vita, sì, grazie per la vita che mi hai dato e sono pronto a rincontrarti. Perché se la vita che sogni non ti prepara ad incontrare il Signore, è un inganno del tipo più terribile. L'unica cosa che può veramente soddisfare il tuo cuore e il mio cuore è Gesù Cristo. Solo se tu sei veramente salvato in Cristo, tanti cristiani non sono salvati. Tantissimi cristiani che vanno in chiesa, leggono la Bibbia, non sono salvati, si troveranno davanti a Gesù Cristo al giorno del giudizio e sentiranno: non ti ho mai conosciuto, o non vi ho mai conosciuto. Signori, signori, non vi ho mai conosciuto. Ma io sono credente da tanti anni, ma non vuol dire niente quelle parole. Ci sono frutti per dire quello? Gesù Cristo è l'unico che può soddisfare il tuo cuore, perché Gesù Cristo ha creato il tuo cuore. Tu sei stato creato nell'immagine di Dio. Hai l'impronta di Dio su di te e tu non puoi essere soddisfatto in nulla di tutte quelle cose a cui aspiri. Gesù Cristo vale infinitamente di più di tutto. Nulla, nulla è simile a Cristo. Nulla riesce a soddisfarci come Cristo. C'era un uomo che già da giovane aveva grande successo. L'Apostolo Paolo. Lui da giovane superava tutti i suoi coetanei. Era arrivato ad essere il più bravo dei bravi. Tutto quello che sognava è arrivato ad ottenere. E poi ha conosciuto Cristo. E quando ha conosciuto Cristo, veramente conosciuto Cristo, non è diventato, non ha cambiato religione, ha conosciuto Gesù Cristo. Ha conosciuto il peccato, ha visto il suo peccato per ottenere il perdono, ha visto in Gesù il Salvatore, ha capito il valore di Cristo e come vedeva tutte quelle cose a cui si era aggrappato prima. Tutte le cose in cui sperava prima. Tutte quelle cose in cui cercava di soddisfare il suo cuore prima, come vedeva quelle cose. Leggo un brano che conosciamo bene, Filippesi 3, 3 a 16. Lui era un giudeo, un circonciso, e così dice. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù, e non ci confidiamo nella carne, benché io avessi di che confidare anche nella carne. Se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura, per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanto siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Prego Dio, oh Signore, che possiamo comprendere che nulla è minimamente paragonabile a Cristo e nulla può soddisfare il cuore se non solo Gesù Cristo. La Bibbia ci insegna ripetutamente che nulla nella vita vale, in nessun paragone, come essere in un stretto, vero, intimo rapporto con Gesù Cristo. La vita cristiana non è seguire i comandamenti, per quanto è essenziale. La vita cristiana non è servire Dio, non è servire con le mani, con gli studi, con questo, con... No, non è quello la vita cristiana. La vita cristiana è di stare in stretto, intimo rapporto con Gesù Cristo, letteralmente con Lui. Sto parlando di veramente conoscere Gesù Cristo, di veramente godere la sua presenza. Non che io credo in Gesù come se fosse questo essere lontano, ma io ci credo, io vivo per Lui, ma no, non è quella la vita cristiana. Io seguo Cristo, dimmi cosa devo fare, lo faccio. Quello non è la vita cristiana, non è seguire quello che Dio mi dice da fare. Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce ed essi mi seguono, seguono Gesù, la persona. Certo, cambio il mio comportamento completamente. Certo, restando in presenza di Gesù, cambio come mi sono. Non posso essere orgoglioso nella presenza di Gesù. Non posso io essere orgoglioso nella presenza di Gesù, nella sua gloria e santità, ma posso essere soddisfatto. E cosa vuoi tu? Cosa voglio io? Io voglio essere soddisfatto. Il tuo cuore arde di essere soddisfatto. E per quello che facciamo, quello che facciamo. In Giovanni 17, Gesù sta pregando appena prima di uscire per andare al giardino per essere arrestato e prega al Padre. E voglio notare la prima cosa che dice. Che cos'è la vita eterna? Ascoltate Giovanni 17, 1 a 3. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta. Glorifica il tuo figlio affinché anche il tuo figlio glorifichi te, perché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché egli dia vita eterna a tutti coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna, che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. La vera vita eterna, e c'è solo la vera vita eterna, è veramente conoscere Dio, il Padre e il Figlio, di conoscerlo. Seguirlo, ubbidirlo, è tutta una conseguenza di veramente conoscerlo. Fra le cose terrene, quello che ci porta più gioia non sono le cose materiali, non sono che gli uomini ci approvano, ci vedono bene. Fra le cose terrene, cosa sono le cose che ci danno più soddisfazione? Ed è giusto questo, quali sono? Fra le cose terrene, cosa ci dà più vera soddisfazione? Successo? La stima degli uomini? Cose materiali? Belle esperienze? Oppure rapporti benedetti, perché Dio ci ha creati nella sua immagine, che Dio è un Dio di rapporti. Padre, Figlio, Spirito Santo sono in rapporto. Questo è mio amato figlio, io lo amo. Dio è un Dio di rapporti e ci ha creati nella sua immagine, e sulla terra la cosa che ci fa più assomigliare a Dio e sono rapporti benedetti, rapporti in casa. Soprattutto, che rapporti hai tu in casa? Un rapporto dove tu vedi quella persona e il tuo cuore scioglie e dice, oh, Signore, grazie per lui, grazie per lei. E ogni volta che vi vedete, ogni mattina quando uno torna al lavoro, ogni sera, un abbraccio, Signore, grazie per questa persona. Questo è il piano di Dio. Questo è il piano di Dio. Manuel sa benissimo. Ho detto, Manuel, se un uomo sa fare un lavoro, era avere successo, era bravo, è solido un lavoro, che lui va bene e non sa curare la famiglia e la moglie, è un disastro, è un fallimento totale. E come la cosa più importante fra le cose terrene sono rapporti ricchi, benedetti, la cosa più importante in eterno è il nostro rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio. In Luca 10 Gesù va a casa di Maria e Marta, c'era anche Lazzaro lì, e notate che dice a Marta che una cosa sola è necessario. Paolo aveva detto faccio una cosa. E notate le parole di Gesù Cristo a noi tramite le scritture. Leggo Luca 10, 38. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio. E una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo, le disse, oh, Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Tradotto in italiano semplice. Oh Marta, quanto sei stolta! Ti lasci agitare per mille cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto quella cosa e tu non capisci. Guarda tua sorella, impara da lei. Lei ha capito la cosa che vale. Lei vuole me, lei si siede ai miei piedi, presa da tutto quello che io, Gesù Cristo, il Signore, dico. E se tu sei così, avrai l'unica cosa che veramente importa. Gesù non stava parlando solo a Marta. Lo Spirito Santo ha fatto mettere questo nella Bibbia per noi. Non sono stupido. Dobbiamo lavorare, dobbiamo guadagnare, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di un tetto, abbiamo bisogno di fare mille cose, ma sto parlando di dove è il nostro cuore, sto parlando di dove cerchiamo la nostra gioia, dove troviamo quello che soddisfa il cuore. Dobbiamo vedere Cristo, non solo dobbiamo leggere la Bibbia ogni mattina o pomeriggio. Certo, dobbiamo, assolutamente dobbiamo leggere la Bibbia. Se non stai leggendo la Bibbia, tu conosci Cristo? Scusa, tu conosci Cristo? No, sul serio. No, è una domanda molto biblica. Se tu non prendi tempo nella parola, ma tu conosci Cristo? O tu sei un cristiano di religione, ma non di fatto? Ma leggere la Bibbia non basta. Sto parlando di un rapporto con Gesù. Per avere questo rapporto intimo con Dio, dobbiamo dimorare in Cristo, dobbiamo fissare gli occhi su Cristo, dobbiamo camminare crescendo. Noi abbiamo sentito tante volte qui quanto è fondamentale confessare i peccati. Dobbiamo avere Cristo come tesoro. Noi conosciamo che dobbiamo lasciare che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente. Ma quello che di cui vorrei parlare oggi non è come stare vicino a Cristo. Vorrei parlare di ostacoli a stare vicino a Cristo. Cioè, parliamo spesso di come, le cose che servono. Ma adesso vorrei parlare di ostacoli. Perché ci sono cose che ci ostacolano. E anche se faccio tutte le cose giuste, se io li ostacoli, non avrò più di Cristo. Certo, se io leggo la Bibbia, se cerco comunione, che cerco di servire il Signore, ma se non tolgo gli ostacoli, non mi porterà. Sarà come una barca. Immagina di essere su una barca, Manuel. Siamo io e te in una barca di 4 metri in mezzo al mare, circondata da solo acqua, e cominciare a essere pieno di acqua e andare giù, 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 giù. Questa non è una buona situazione, è molto grave. E abbiamo due secchi. Dai, dai! E stiamo cercando di tirare fuori acqua, lavorando. Ma per quanto lavoriamo, l'acqua non va giù. Perché ci sono due buchi. E abbiamo quello che servirebbe per riparare i buchi, ma non ci fermiamo per notare i buchi, continuiamo a cercare di togliere acqua, ma i buchi, per quanto togliamo acqua, i buchi fanno entrare, e anche se andando veloci riusciamo ad abbassare molto l'acqua, poi senti, ah, sono stanco, dormiamo un po', ci alziamo, no, non basta togliere l'acqua, non basta fare le cose giuste per avere Cristo, dobbiamo tappare i buchi. Cosa sono i buchi? I buchi sono le cose nelle nostre vite che ci ostacolano. E finché li lasciamo, cerchiamo più di Cristo da una parte, ma entra quello che ci ostacola da Cristo dall'altra parte. Quindi vorrei elencare alcuni ostacoli, non sono tutti, e non sono in un ordine particolare, ma sono tutti importanti, e se tu ti trovi, ma io quello nella mia vita è da riconoscere per togliere. Una cosa che ci ostacola è quando c'è qualcosa o delle cose nella mia vita che mi attirano più di quanto Cristo mi attira. Allora, se non mi chiedesse cos'è la cosa più importante, Gesù Cristo, so le risposte. Ma dove va il mio cuore? Dove va il mio cuore? Non sto parlando della risposta ad un esame. Sto parlando di dove va il mio cuore. Dove vanno i miei pensieri? In cosa sto sperando? Vorrei che cambiassi quella situazione. Dove sta andando il mio cuore? Vorrei questo. O va in sciocchezze. Vai in giro oggi, cosa vedi? Vedi la gente lì sul smartphone o davanti alla TV. Dove vanno i loro cuori, i pensieri? Su sciocchezze. Può essere sul successo. Può essere su una situazione che pesa loro. Casa, lavoro, quello che sia. Cosa mi attira di più? E se non è Gesù Cristo, quella cosa per me è un idolo. Quella cosa per me è un idolo. E ho bisogno di togliermi questo idolo in qualche modo. Allora, se i figli sono un idolo, non è che una mamma dovrebbe mandare via i figli. No, però devi non vederli più come idolo, devi confessare questo. Se è un lavoro, se è un hobby, se è guadagnare, se è uno sport, se è un programma in TV, se è approvazione degli altri, essere visto bene, devo proprio, certe cose posso togliere dalla mia vita. Io ho tolto parecchie cose perché per me mi inciampavano. Non erano peccati, ma mi inciampavano. E ho detto, basta. Ma non è peccato. Ma non è la questione. Mi ostacolano dal mio Signore. Non mi interessa che siano peccati o no. So che mi ostacolano. In Matteo 6 Gesù parla di questo. Menziona Mammona che rappresenta ricchezze, ma non è solo ricchezze, può essere qualunque cosa. E lui sta parlando del cuore e lui dice, nessuno può servire a due padroni, poiché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Interessante, non potete servire a ricchezze. Servire, perché come, in che senso serviamo? Perché se desideriamo ricchezze, cosa facciamo? Sacrifichiamo altri campi per avere ricchezze. E se mi interessa l'approvazione degli altri, voglio essere visto bene dagli altri, sacrifico altre cose per quello. Se mi interessa piacermi, sacrifico altre cose per quello. Se voglio successo, voglio vedermi bravo, sacrifico altre cose per quello. Quindi servo quello che è il mio tesoro. E Gesù dice, non potete servire Dio, amare Dio, voler Dio e volere altre cose. Un altro ostacolo ad avere più di Cristo sono scelte di cose che possono essere anche buone, non quello, che ci fanno mancare tempo. con Cristo e per Cristo. Magari passo tempo in qualcosa che in sé è molto valido, non è male per nulla, magari amo l'orto e ho un grande orto e vado lì lavorando, mi trovo bene nell'orto, magari è un hobby, magari qualcosa, esercizio, lo sport, può essere mille cose, cucinare, eppure lo faccio e mi toglie il tempo di avere comunione con Cristo, mi toglie il tempo da usare i miei doni spirituali, non sto edificando altri. Mi togli tempo da vivere per il Signore, mi togli tempo di lasciare che la parola abiti in me copiosamente. Quindi non è peccato, è buono, però mi togli tempo. Io non posso crescere in Cristo se non sto avendo comunione con altri, non posso. Non posso crescere in Cristo e avere più di Cristo se non sto usando i miei doni spirituali nella vita degli altri, non posso. Il corpo cresce quando tutte le membra, Efesini 4, sono ben uniti e dal vigore di ogni singola parte il corpo cresce insieme verso il capo, cioè Cristo. E quindi se io ho attività, amo cucinare e vado in modo che non ho tempo per altro, ma allora quel tempo mi togli da quello che mi farebbe avere più di Cristo. Mille altre cose. Io devo mangiare, ma non devo guadagnare più di una certa cifra, che mi lavoro di più perché mi piace avere di più, quello mi toglie tempo. Quindi, se io investo tempo che mi togli da quello che mi farebbe bere più di Cristo, quello è un ostacolo. Poi, un altro elenco sarebbe cose che in qualche modo mi contaminano. Oggi come oggi, non devi andare in cerca. Le cose che contaminano, vieni in cerca a te. Basta accendere la TV, basta accendere la radio, basta accendere internet e tu sei inondato da cose che ti contaminano. Basta ascoltare i discorsi di colleghi e non avere dolore e cominciare ad abituarti a questo parlare. Ci sono mille cose che ci contaminano. Cose che si vediamo sullo schermo, cose che dicono altri, ci sono cose che ci contaminano, e se io lascio, ma no, dai, non lo guardo per quello. Ma non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe buoni costumi. Dobbiamo togliere tutto quello che potrebbe contaminarci. Magari un modo di agire, per donne un modo di vestire, perché ormai tutti lo fanno, per uomini guardare come le donne si vestono, perché ormai tutti lo fanno. Tutto questo ci contamina. Dobbiamo misurarci non con la società, neanche con i credenti, dobbiamo misurarci con Cristo. E poi c'è quello, gli altri erano in carattere 18, questo è in carattere 180. Gli altri erano scritti così, questo è scritto così. Infatti il foglio non è grande abbastanza per questo altro. Non confessare a fondo e al cuore i miei peccati. Io posso fare tutto, ma se non confesso i miei peccati, la mia fede è un inganno. Non c'è nessun ostacolo ad avere Cristo quanto non voler umiliarmi per confessare il mio peccato. Non dobbiamo confessare i peccati per toglierci da una situazione brutta. Se io pecco, e la persona, Marco, hai peccato, oh scusami, scusami, perdonami, perché mi crea una situazione brutta, non è quello confessare il peccato. Ma Marco, hai detto, mi perdoni, lo so, ma l'ho detto perché volevo essere liberato da quella situazione. Quella è la tristezza del mondo che porta alla morte. Abbiamo sentito prima, Salmo 51, il mio peccato è sempre davanti a me, il mio peccato mi affligge. Il mio peccato mi affligge. Non devo fidarmi in me stesso. Di natura, grazie a Dio che è lo Spirito, ma Lui opera tramite altri. Di natura il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Il cuore è ingannevole. E abbiamo bisogno noi degli altri. Allora, parlo di esperienza, quando uno dice, perdonami, non lo avevo visto. Uno pecca, l'altro dice, hai peccato, perdonami, non l'avevo visto, cosa stai dicendo? Quello non è il mio cuore, eh? Io ho un buon cuore. Il mio cuore non farebbe quello. Se avessi visto, io non l'avrei fatto. Ma non l'ho visto, quindi ho peccato, ma non perché quella è la mia natura, non è dentro di me quel peccato, è solo che non avevo visto. Quindi cosa sta confessando? Sta confessando non un peccato di cuore, sta confessando un'azione esterna al cuore. Ma cosa dice Gesù in Marco 7? Da dove vengono i peccati? Ci elenca. Non sono dalle cose esterne, sono, cosa dice? Dal cuore. E quindi quando io pecco, è vero che non ho visto, ma perché non ho visto? Perché non ho visto? Perché quello è il mio cuore, quello è il mio cuore. Cioè il mio cuore ha quel peccato dentro e così lo faccio e neanche mi rendo conto. Quindi è vero che non l'ho visto, non è vero quando chiedo perdonami, non l'avevo visto, perché mi sto giustificando, non mi sto veramente ravvedendo, confessando il peccato. Spesso dove tendiamo a peccare di più? Dove? Casa. O è il lavoro, casa soprattutto. Abitudini, e spesso i nostri peccati non sono azioni, sono proprio il modo che viviamo. Cioè c'è il peccato di azioni, una situazione particolare è una uno scatta che non si è scattato da 8 mesi, perché non è il suo carattere, è una situazione, ecco, è un peccato, assolutamente, ma non è quello che, invece c'è proprio il modo di vivere, modo di vivere. Mariti si abituano a avere il muso, a non essere premuroso, io sono stanco, penso a me, non voglio parlare con mia moglie, non voglio, lei desidera comunione, desidera che il marito onora lei. Noi siamo stati ospitati di centinaia, se non migliaia di persone in 45 anni e di solito veniamo molto onorati. Ci danno il posto migliore, ci danno i cibi migliori, ci trattano con grande premura ed è bello. Ma la Bibbia dice, mariti, onorate le vostre mogli, onorate. Quindi trattate la moglie con grande onore, come faresti con un ospite di onore. E quindi in 1 Pietro 3,7 leggiamo, similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole, onorate lei perché sono coeredi con voi della grazia della vita affinché le vostre preghiere non siano impedite. Dio sta dicendo che se un uomo non onora la moglie, le sue preghiere non arrivano a Dio, sono impedite. La sua opera per il Signore non vale. Lo Spirito Santo non lo riempia. Lui non dimora in Cristo e quindi non può portare frutto. Può affaticarsi dalla mattina alla sera per il Signore, ma Dio non benedice. Lui prega, prega e Dio non ascolta. Perché non onora la moglie. Cioè questo è grave. Onorare. E quindi onorare vuol dire che per quanto si onora un ospite, si onora la moglie ancora di più. Quindi lì c'è un peccato non di un'azione, quanto proprio di un modo di vivere. Può essere un modo di vivere di lamentarsi. E si lamenta normalmente tutti i giorni. Quello è un vivere nel peccato, quello è camminare nel peccato. E quello è grave. Infatti Gesù, tramite Giovanni, ci dice in 1 Giovanni, chi cammina nel peccato non è salvato. E se ti trovi così, è di ravvederti, lascia stare che tu predichi, che tu servi il Signore, che tu evangelizzi, non vuol dire nulla. Quello non è un frutto della salvezza. Predicare, evangelizzare, non è un frutto della salvezza, zero frutto, non è una prova della salvezza. Un cammino di santità, di confessare i peccati, è un frutto della salvezza. Mogli, ti lamenti? Stai lì brontolando? O vivi con mansuetudine, come il Signore insegna? Genitori, prendete la via più facile? Le scelte sono quelle che hai sempre fatto o hai valutato le scelte? fate la cosa più facile e poi a volte ti lamenti dei figli perché sei tu che li hai cresciuto senza quell'impegno dovuto, perché è facile stancarsi e lasciare andare, ma quello è camminare nel peccato. Quando pecchiamo dobbiamo confessare il peccato. E nel caso che il peccato era nel passato, i miei figli sono già cresciuti, mia moglie è già morta da anni, ma se non ho mai valutato seriamente come ho fatto levando i miei figli, come ho fatto quando mia moglie era in vita, se io non ho riconosciuto i miei peccati, non è troppo tardi, anzi è necessario. Oh Signore, oh, quello era peccato e quello era peccato e come ho agito, come vivevo con lei, come allevavo loro. Signore, adesso riconosco, era peccato, perdonami. Ho bisogno di perdono ancora, perché non ho mai riconosciuto. Ma se porto i miei peccati a Dio, per mezzo di Gesù, c'è perdono. Quindi non confessare i peccati come stile di vita ti ostacola da Cristo. È un buco nella barca molto grande e non ci sono secchi grandi abbastanza per togliere l'arca, l'acqua che entra. Un altro ostacolo ad avere più di Cristo sono rapporti, compagnia che ci allontanano da Dio. Attenzione, compagnia può essere persone con cui passo il tempo, può essere persone sullo schermo, può essere quello che guardo o leggo sullo schermo. Non è solo persone umane che sono accanto a loro. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Hai rapporti che alla fine ti ostacolano a vedere Cristo? Certo, dobbiamo evangelizzare. Noi in casa abbiamo avuto tante di quelle persone a cena che non erano credenti e vogliamo avere tanti altri, ma lì stiamo noi che dirigiamo la conversazione. Non sono compagnie che ci influiscono, siamo noi proclamando Cristo. Un altro ostacolo, abitudini peccaminosi. Allora, questo ho già toccato un po' sotto non confessare, ma avere un modo di vivere il matrimonio, un modo di vivere i rapporti, un modo di vivere come i genitori, dove, e come facciamo? E come facciamo? Magari siamo sempre stati così, ma non li abbiamo, ma questo va bene davanti a Dio? E non ci esaminiamo? E quindi, se tu hai abitudini, modi di fare, devi esaminare. Chiedi alle persone intorno a te, ma tu vedi in me certi aspetti che non vanno bene? È importante, perché possiamo neanche renderci conto. Se io mi comporto in un certo modo, quante volte il Signore mi ha colpito mostrandomi tramite altri, sempre tramite altri, peccati che non avevo visto io. E altri mi hanno menzionato, oh, hai ragione, è così. Abbiamo bisogno di altri. Un'altra cosa che ho menzionato, ma ho messo sotto una voce solo sua, lamentarci. Lamentarci. Quanto grave è lamentarci. Quando Dio ha salvato Israele dall'Egitto, li portato nel deserto e non avevano tutte le condizioni belle che volevano, e cominciavano a lamentarsi, mormorare, cosa ha fatto Dio? Cosa ha fatto Dio? Ha fatto morire tanti di loro. Ecco così quanto è grave il lamentarci e mormorare. Perché lamentarci e mormorare è alzare il pugno dicendo tu non mi stai dando quello che io merito, perché tutto viene da Dio. Tutto viene da Dio. Le persone cattive al lavoro che hai sono mandati da Dio per la tua santificazione. Il coniuge impossibile che hai è mandato da Dio per la tua santificazione. I problemi della società che è ingiusta, situazioni con vicini, con parenti, è tutto gestito da Dio per la tua crescita. Lamentarci e maledire Dio come se avessi sbagliato. Ed è un peccato orribile. E serve il sangue di Cristo, ma serve confessarlo. Ci ostacolo da Cristo. Un'altra cosa grande che menziono, non vivendo i ruoli che Dio ha stabilito. Come Dio li ha stabilito? Dio ci ha dato pochi ruoli. essere membro del corpo di Cristo e quindi con tutte le responsabilità, se tu non vivi quel ruolo, se vivi la tua fede in modo isolato, non puoi crescere. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. La Bibbia è chiarissima perché Dio dà doni a ciascun credente e devono adoperare i doni. I doni non sono per te, sono per gli altri. Tu hai bisogno dei loro doni, loro hanno bisogno dei tuoi doni e così cresciamo. Dio ci ha stabilito ruoli come marito, come moglie, ma ci spiega come vivere. Mariti, amate le vostre mogli come? Come? Come Cristo ama la Chiesa, curandola teneramente. Non inasprirti contro di lei. Cioè, Dio dà chiari comandamenti, santificando con la vacua della parola, al marito. E se tu non vivi il tuo ruolo come Dio ti ha comandato, onoratela. Lei, abbiamo letto in 1 Pietro 3,7, se tu non vivi quello, tu non puoi crescere in Cristo. Quindi i ruoli, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, come a Cristo. Genitori, allevate i vostri figli, nell'ammonimento della disciplina del Signore. Se tu non vivi i tuoi ruoli, servite i vostri padroni, datori, non con parole, ma con azioni, onorate loro. Se non vivi i tuoi ruoli che Dio ti ha stabilito, tu non puoi crescere in Cristo. Quindi, oh Signore, riconosco questo come peccato, confessalo e comincio a camminare come hai detto. Questo tappa il buco nella barca. Una cosa, in italiano non c'è la parola world view, visioni del mondo. Come vediamo il mondo? Tu vedi il mondo in base a un metro biblico o in base a un metro del mondo? Oggi come oggi, un esempio fra mille, ci sono mille, migliaia. Oggi come oggi, le persone vedono una famiglia con tanti figli, una cosa buona o una cosa esagerata? Una famiglia con 10 figli, come viene vista? Come viene vista? Un esagerato, no, ma non si può, ma non è possibile, è tutto. Quello è malvagio, quello viene dalla bocca di Satana nel tuo cuore. Qual è una vista dal mondo, presa dal mondo? Dio dice, beato l'uomo la cui fretta è piena di figli. E noi ci lasciamo. La Bibbia dice alla donna di non cercare la bellezza nei gioielli e capelli e vestiti belli. La Bibbia comanda questo. Il vostro adornamento non sia esterna. Il mondo dice, cercate di essere bella con adornamento esterna. Qual è il tuo visione del mondo della vita? Quello dal maligno o quello di Dio? E possiamo passare a tanti campi. Il mondo dice all'uomo che deve essere forte. Forte nel senso carnale. Abbiamo letto in Salmo 147 che Dio non trova piacere nelle gambe dell'uomo, che vuol dire nella sua forza. La visione del mondo, worldview, è lontano dal worldview di Dio. Quale è il tuo? Come hai scelto? Come tu vedi la vita? Come tu vedi cose importanti nella vita? Come quello che va bene e non va bene? Il tuo metro è da Dio o è dal mondo? Come cresci figli? Il mondo cresce figli per lasciarli stare stramaturi. Un figlio a 20 anni è ancora immaturo. La Bibbia dice di insegnare, trasmettere, allevare loro nella disciplina, ammonimento del Signore, prepararli ad essere maturissimi. Il mondo no. Qual è la tua veduta? E se tu hai una veduta diversa da quella di Dio, tu puoi cercare Cristo quanto vuoi, ma quella veduta è una grande buca nella barca che fa entrare tanti di quell'acqua ed è di tappare. Ha bisogno di valutare come vedo la vita, dove ho preso questa veduta. Abbiamo tutti vedute automaticamente. Abbiamo vedute, ma da dove vengono? Materialismo, solo elencando cose velocemente, materialismo, essere attaccate alle cose, il mondo è così. Tu? Divertimenti, vivere per divertimenti. Ci sono tante altre cose. Non è un elenco minimamente completo. L'idea in questo elenco non è di elencare tutto, sarebbe impossibile. L'idea è questo, di capire cosa vuoi, cosa vuoi. Ti dico io, vogliamo tutte la stessa cosa. Vogliamo un cuore soddisfatto. Dio ci ha creati con un profondo desiderio di avere un cuore soddisfatto. Non è sbagliato quello. È giusto. È giusto volere il cuore soddisfatto. Dio ci ha creati per se stesso. Perché Dio è l'unico che soddisferà il nostro cuore. Il problema è cerchiamo dappertutto tranne in Dio. E quando tu cerchi di là, non puoi cercare di qua. Perché sono due direzioni opposte. Quando tu cerchi nel... Perché un uomo parla di quanto è bravo? Perché? Perché una donna ci bada all'apparenza e non vuole far vedere che i capelli sono grigi, vuole badare all'apparenza? Perché certi uomini vogliono la macchina che si nota? Perché cerchiamo di essere bravi davanti agli altri? Perché? Perché vogliamo gloria per noi. E Gesù dice, quando date gloria l'uno all'altro, non potete avere la gloria di Dio. Cercate gloria l'uno dagli altri, non potete avere la gloria di Dio. Non potete avere Cristo. Dio è vicino a chi? A quelli che vogliono gloria? Guardami, guardami, mi faccio bella, mi faccio bravo, mi faccio ricco. Guardami, guardatemi. Bene, perché tu avrai quello, ma non avrai Dio. Se vuoi Dio, dice no, non voglio essere notato. Non voglio essere notato. Voglio che Cristo sia notato. Voglio che Cristo sia notato. Allora, ho due verità che voglio lasciarvi. Uno, tu vuoi un cuore soddisfatto. Tu ti impegni per un cuore soddisfatto. Tutti ci impegniamo, litighiamo perché l'altra persona, pensiamo, ci ostacola da quello che vogliamo. Però, prima cosa, solo Gesù Cristo può soddisfare il tuo cuore. Questa è la prima verità. E la seconda verità è che ci sono tanti ostacoli ad avere più di Cristo. E bisogna riconoscerli e bisogna confessarli. E questo dobbiamo fare. Dobbiamo riconoscere i nostri peccati. Dobbiamo riconoscere quelle cose nella vita. Alcuni sono peccati, alcuni sono distrazioni che ci ostacolano da Cristo. E dobbiamo abbandonarli e cercare più di Cristo. In Ebrei 12 dice di togliere due cose. Ogni peccato e poi cos'altro dobbiamo togliere? Non solo ogni peccato, ma ogni... Aspetta, vi leggo. Capitolo 12 di Ebrei dice... Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù. Deposto ogni peso, i pesi non sono peccati. Separa pesi e peccati. Peccati sono peccati, pesi non sono peccati, sono abitudini, sono hobby, sono impegni che non sono peccati, ma ci rallentano. E dobbiamo togliere, deporre. Perché tu vuoi un cuore soddisfatto, ed è giusto, ma lo troverai solo in Gesù Cristo. La mia preghiera è che possiamo vedere più di Cristo, per voler più di Cristo, per togliere tutto quello che ci ostacola da Cristo, per avere più di Cristo. Preghiamo. Sì, Padre, è incredibile che Tu dai a uomini come noi questa chiamata di venire a Te in Gesù Cristo per avere il cuore soddisfatto. Il mondo corre guerreggia, combatte per cercare un cuore soddisfatto senza mai trovarlo. In Giacomo leggiamo perché ci sono questi guerri fra di voi, perché ognuno cerca quello che spera che possa soddisfare il cuore, solo che crea solo terribili tensioni e scontri. E questo vediamo perfino in casa a volte, e nei vari rapporti. E quante persone non vogliono più pensare, perché pensare a fondo è troppo triste, perché la vita è vuota, e cercano di credere e sperare di stare bene quando in realtà non stanno bene. Ma la cosa incredibile è che tu offri a noi colui che veramente soddisfa il cuore totalmente, profondamente ed eternamente: Gesù Cristo. Oh, ti prego, mostrici più di Cristo, che possiamo dire come Paolo: ho considerato tutto una perdita per guadagnare Cristo. Che possiamo noi scegliere di vedere tutto quello che sembrava importante come una perdita. Prego che possiamo riconoscere le cose che ci ostacolano da Cristo, e che possiamo proprio quello che possiamo scartare. Oh Padre, mostraci Cristo, aiutaci a voler più di Cristo. Soprattutto aiutaci a voler confessare i nostri peccati, perché se no non possiamo avere Cristo. Questo ti prego, è tutto per mezzo di Lui, di Gesù Cristo, e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.